Ave Maria, ben ritrovati in nostra compagnia con lo spazio Giovani per questa nuova puntata, appunto, I Santi ai Giovani. In questa puntata saranno con noi Andrea e Fra Giampio Maria e parleremo, continuiamo un po' quello che abbiamo intrapreso come argomento. Qualche puntata fa, che è quello un po' il commento, comunque richiamare e andare ad approfondire quelli che sono i comandamenti di Dio. Avevamo cominciato con il primo comandamento, sempre facendo riferimento a quello che è il Catechismo Maggiore di San Pio X, e oggi appunto ci occuperemo del secondo comandamento: non nominare il nome di Dio invano. E andremo a un po' dettagliatamente a fare un commento proprio su questo comandamento, questo secondo comandamento importante, e poi faremo anche riferimento a, oltre a quello che ci proibisce, insomma, quello che ci comanda, appunto, questo ordine di Dio, anche quello che poi è avvenuto nella storia, avviene, ecco, per volontà divina. Come nel momento in cui viene trasgredito questo comandamento. Quindi faremo poi un accenno a quello che sono stati eventi nefasti, come per esempio il terremoto di Messina del 1908, l'affondamento del Titanic, e di questo poi Andrea appunto farà una relazione, quindi ci illustrerà appunto meglio questi due avvenimenti alla luce, ecco, proprio del secondo comandamento, della trasgressione del secondo comandamento, e poi alla fine a chiusura ci sarà Fra Giampio Maria, proprio per dare il suo commento spirituale a tutto questo. Ecco, nella contemplazione dei divini comandamenti ci imbattiamo sempre proprio in una riflessione sulla natura e l'importanza di queste leggi eterne. I comandamenti di Dio sono stati impressi nell'anima di ogni uomo, promulgati sul Sinai, confermati da Gesù Cristo nella nuova legge. E sono alla fine pilastri, i pilastri su cui si fonda poi la nostra relazione, sia con il Creatore e sia con il nostro prossimo. Ecco perché c'è la prima tavola e la seconda tavola della legge. Ecco, appunto, nella prima tavola i primi tre comandamenti erano i doveri dell'uomo verso Dio, istituendo un fondamento per un rapporto di amore, rispetto, devozione nei confronti del Signore e di adorazione. Ci chiamano appunto questa adorazione esclusiva e sincera, è un rispetto sacro per il suo santissimo nome e a santificare quelli che sono poi i giorni a lui dedicati. Invece la seconda tavola riguarda, ecco, con gli altri sette comandamenti, ci guida invece in quelli che sono i nostri doveri verso il prossimo. Tutti noi siamo chiamati, tutti noi cristiani, siamo chiamati a osservare alla fine questi comandamenti, non solo come un dovere, ma proprio come un'espressione della nostra fedeltà e del nostro amore verso Dio. Ecco, il secondo comandamento, ripreso proprio dal Catechismo di San Pio X, ci dà proprio questo, ci dice non nominare il nome di Dio invano. Quindi non bisogna fare menzione del nome di Dio, ecco, a sproposito. E ci proibisce sostanzialmente tre cose, ecco, che nel catechismo sono riassunte in tre punti. Ecco, ci proibisce di nominare il nome di Dio senza rispetto. Questo è il primo punto. Il secondo punto, il secondo aspetto è questo comandamento proibisce di bestemmiare contro Dio, contro la Santissima Vergine e contro i santi. E il terzo aspetto, legato proprio a questo comandamento, ecco, non nominare il nome di Dio invano ci proibisce di fare giuramenti falsi o non necessari o in qualunque modo illeciti. Ecco, andrò brevemente a commentare, insomma, questi tre aspetti. Il secondo comandamento, appunto, questo non nominare il nome di Dio invano, emerge in sostanza come un baluardo contro quella che è l'irriverenza verso Dio. Ci insegna a evitare l'uso del nome di Dio in modo irrispettoso, sia nella collera e sia anche nel deridere, sia in ogni altra forma, alla fine che manchi di debita reverenza verso Dio. La bestemmia, alla fine, è un peccato gravissimo, rappresenta un atto di disprezzo o di maledizione diretto contro Dio, contro magari, ecco, la Vergine Maria o i santi o le cose sacre, e si distingue nettamente da quella che è invece l'imprecazione, che rivolge invece maledizioni verso se stessi o gli altri. E questo un po' è l'aspetto primario, ecco, del non nominare il nome di Dio invano. Quante volte magari, non lo so, ecco, in giro per strada, alla fila alle poste, magari sul posto di lavoro, sentiamo delle persone che bestemmiano. Ecco, e questo chiaramente è un atto, sia fatto in coscienza o sia fatto senza coscienza e piena coscienza di questo, di certo è un fatto grave. È una mancanza di rispetto, è un'irriverenza grave verso Dio. Il giuramento, invece, ecco, che cos'è? È l'atto di chiamare Dio a testimoniare la verità. E questo è ammesso solo quando sia necessario, vero, ponderato e giusto. Sostanzialmente, giurare il falso è un affronto grave, poiché coinvolge Dio in una testimonianza menzognera, offendendo così l'infinita verità di Dio. Quindi, tante volte dice giuro in nome eccetera che questo che sto dicendo è vero, ma magari è un modo solo per enfatizzare, marcare, sottolineare, non per cercare di convincere l'interlocutore, ma sostanzialmente stiamo dicendo una cosa falsa e tiriamo dentro le nostre cose false Dio, ma Dio è infinita verità e quindi ecco l'errore, ecco la gravità, ecco il peccato. E poi il secondo comandamento ci esorta, oltre che ci proibisce, ci esorta però a onorare il santo nome di Dio, adempiendo non solo i giuramenti che facciamo, ma anche i voti. Un voto alla fine è una promessa fatta a Dio di un'opera buona, possibile e migliore rispetto alla sua alternativa, ed è vincolante come un comando divino. Quindi la trasgressione dei voti a sua volta è considerata peccaminosa. E quindi i fedeli sono dunque esortati a non prendere voti senza seria riflessione, e di norma senza il consiglio chiaramente di un confessore, di un padre spirituale. Quindi proprio per evitare il rischio di cadere nel peccato, anche fare un voto alla leggera, mette a repentaglio, mette a rischio quella che è la nostra vita spirituale. Ecco, alla fine in questi insegnamenti troviamo una profonda riflessione sulla quella che è la sacralità del nome di Dio e sull'importanza della parola data. Ecco, un tempo dare la propria parola era un qualcosa, è come se fosse quasi un contratto, cioè un contratto non scritto. La parola faceva anche firmare, no? Faceva prendere accordi. Oggi tante volte si dicono tante cose, ma alla fine sono solo parole al vento, parole buttate senza che se ne dia poi corpo, ecco, nella vita di tutti i giorni. Vengo ora a quello che è invece, per introdurre appunto l'argomento che verrà trattato da Andrea, quello che è invece è, ecco, il castigo di Dio, perché chiaramente non nominare il nome di Dio invano, ecco, ci proibisce la bestemmia, ci proibisce appunto i giuramenti, insomma, tirando appunto Dio nelle nostre faccende e anche fare appunto dei voti, eccetera, che poi non vengono rispettati. Ma che succede qualora vengono trasgredite tutti questi comandi? Ecco, qualora, ecco, si esagera. Ecco, nella Sacra Scrittura, nell'Antico e Nuovo Testamento, si parla di castigo. Castigo che alla fine rivela quella che è la profonda e giusta interazione di Dio con l'umanità peccatrice. Si può pensare per esempio a quelle che sono le 10 piaghe d'Egitto, oppure il castigo, il destino, no? Nefasto di Sodoma e Gomorra. Ecco, si può fare un parallelo con quelle che sono state degli eventi nefasti, degli eventi terribili che poi hanno causato la morte di tantissime persone, circa 100.000. Ecco, per esempio, ricordo richiamiamo appunto quelli che sono poi, ecco, questi due eventi, il terremoto di Messina e l'affondamento della nave del Titanic, di questo transatlantico che sfidava Dio, no? Anche nella sua imponenza, come una nave mai costruita, no? Di una grandezza mai vista, quindi di una stazza, ecco, mai fatta prima, però ecco, in questa sfida, così, questi due eventi richiamano un po' quelle che sono state poi le punizioni di Dio, ecco, magari ecco, nell'Antico Testamento delle città di Sodoma e Gomorra, che sono state punite perché appunto ecco, avevano smarrito ormai quella che era la via retta, la via giusta. E non posso non richiamare alla mente quella che è, diciamo, la Vergine Maria stessa nelle sue apparizioni. Per esempio, si pensi a Fatima, ma si pensi anche alla Salette, tante volte ha esortato l'umanità a quella che è la conversione: convertitevi per evitare i castighi di Dio. E questo, diciamo, lascio ora subito la parola ad Andrea, che andrà appunto a illustrare la sua relazione su quelli che sono stati gli eventi del terremoto di Messina e l'evento dell'affondamento del Titanic, che sono intrecciati strettamente con quello che è un po' il castigo di Dio, ma quello che è soprattutto l'irriverenza nei confronti del nome di Dio, che è strettamente legato appunto a quello che è il secondo comandamento: non nominare il nome di Dio invano, cioè non bestemmiare. Ecco questo. E allora passo a te la parola, Andrea.
Grazie, un saluto a tutti. Allora, premettiamo una cosa, diciamo, cioè che in entrambi i tragici eventi di cui andremo a parlare avvengono più o meno nello stesso periodo, cioè il terremoto di Messina avviene alla fine del 1908, invece l'affondamento del Titanic avviene a metà più o meno del 1912, quindi un periodo che è il periodo che viene considerato quello della Belle Époque. Diciamo quello immediatamente precedente allo scoppio della prima guerra mondiale, dopo il periodo che era a cavallo tra 800 e 900. La cosa che aveva segnato a livello culturale questo periodo era proprio questo fortissimo antropocentrismo, cioè questa fiducia nell'uomo, inteso proprio in senso anche illuministico, in senso molto laico, insomma, di fiducia nell'uomo, qualcosa che richiamava appunto la stagione dell'Illuminismo nel Settecento, la stagione andando ancora più indietro volendo del Rinascimento. Questo mettere l'uomo al centro in polemica, naturalmente, ormai che rispetto al periodo magari del Rinascimento, la società aveva diciamo, assimilato anche una certa critica scettica nei confronti della religione, anche in polemica appunto con il ruolo di Dio. Quindi è un'epoca in cui, come era già stato per l'illuminismo, c'è un grande fiorire anche del fenomeno della massoneria, che è un fenomeno molto complesso, ma che in questo periodo, soprattutto più che in altri, è segnato in maniera molto particolare dall'anticlericalismo. E a ben vedere, proprio questo è il tratto comune di queste due terribili vicende. Quindi, insomma, siamo in un periodo in cui non soltanto per via dell'azione della massoneria, che pure è, diciamo, la testa di ponte di tutto ciò, spesso nella società e soprattutto nella buona società, tra virgolette, poi buona, inteso come censo più che come valore morale, naturalmente, diciamo, la società borghese occidentale di questo momento, in generale c'è questa infatuazione per il mito dell'uomo autosufficiente, per il mito appunto di questa glorificazione dell'uomo proprio, eh? Questo accompagnato da questa cultura laicistica da un atteggiamento di scherno nei confronti di Dio e di quella parte della cultura, quella parte della popolazione che conserva un atteggiamento devoto, sostanzialmente. E infatti qui arriviamo a ricordare questi episodi. Infatti nel caso del terremoto di Messina, che è stato una tremenda sciagura naturale, avvenuta verso le ore 5 del 28 dicembre del 1908, un terremoto magnitudo 7.1, quindi davvero molto molto potente, molto molto distruttivo, che aveva il suo epicentro proprio sullo stretto di Messina. Infatti ha colpito la città di Messina, che è stata quella più colpita in assoluto per ovvie ragioni, però anche Reggio Calabria, anche proprio la punta della Calabria, quindi dato che ci troviamo proprio sullo stretto, la città di Messina è stata praticamente rasa al suolo e le vittime sono state addirittura 80.000, quindi un bel po', insomma. Però se noi andiamo a vedere, siamo nel periodo natalizio, quindi 28 dicembre, scopriamo che la notte del Natale del 1908 a Messina si era svolta naturalmente una processione con l'icona di Gesù Bambino, gli sacri e tutti i crismi di una processione natalizia. E Nel frattempo, mentre accadeva ciò, le diverse, perché erano diverse, logge massoniche attive a Messina. Messina era una città che in quel momento era particolarmente attiva, diciamo, da un punto di vista di presenza massonica sul territorio. Decisero, una cosa che non era assolutamente un unicum, diciamo, in quel periodo, di organizzare una parodia, una sorta di controprocessione che scimmiottava volendo la processione che stava avvenendo per le strade della città, ma con un atteggiamento proprio polemico e di derisione esplicita di quello che stava avvenendo, per altre strade, naturalmente, della città di Messina. Decisero di portare in processione un gatto ricoperto da una veste, che naturalmente andava a imitare, ma in modo proprio denigratorio, la figura di un bambino che veniva portato in processione. E addirittura, questa è una cosa molto significativa e molto interessante per trarre le conclusioni che trarremo da questa vicenda, sono sopravvissuti degli scritti, dei volantini della stampa massonica cittadina di quei giorni, in cui addirittura c'era scritta la frase: "Se tu esisti, o Dio ignoto, manda a tutti un terremoto". Veniva fatta questa rima con atteggiamento provocatorio, sarcastico, così. Questo è proprio un riferimento al fatto che la massoneria crede in questa specie di ideale, perlomeno quel tipo di massoneria lì credeva in questa specie di ideale del deismo, veniva chiamato, cioè una sorta di Dio identificato con la natura, separato da tutto, diverso dal Dio rivelato proprio personale delle religioni, e quindi veniva invece preso in giro come ingenuo, come bambinesco, così l'immaginario cattolico, l'immaginario cristiano della figura di Dio. Infatti viene detto proprio Dio ignoto, e si prende in giro proprio l'idea cristiana che Dio sia un qualcosa di concreto che interagisce con le vicende umane, e può addirittura essere un Dio padre, come un Dio giudice, anche come si vede nell'Antico Testamento. E quindi veniva preso in giro addirittura sfidando, come, se vogliamo vederla così, è l'uomo forte di se stesso, delle sue convinzioni, di questo antropocentrismo totale dell'età della Belle Époque, che sfida Dio in cui non crede più e gli dice: "Se davvero esisti, come dicono queste masse di bigotti, diciamo, che ti stanno glorificando, allora puniscici perché ti stiamo prendendo in giro". Volendoci, si potrebbero vedere addirittura dei richiami diciamo, alle provocazioni delle folle di Gerusalemme a Cristo in croce, quindi volendo non è niente di nuovo, ecco. Fatto sta che, come sappiamo, 3 giorni dopo, il 28, è arrivato questo terribile terremoto, quindi proprio quello che era stato richiamato da queste provocazioni arriva puntualmente e lascia totalmente distrutta la città, viene tutto raso al suolo, con un sacco di vittime. Ora, il tema dei castighi di Dio è un tema che negli ultimi decenni, negli ultimi anni, è stato molto discusso ed è molto discusso all'interno della Chiesa. C'è chi dice addirittura che è un'esegesi insostenibile perché Dio non può punire, perché invece pensare questo sarebbe un atteggiamento pagano, eccetera, eccetera, ma per tutti i motivi che abbiamo anche già sentito, non è troppo difficile capire che si tratta di un atteggiamento ingenuo questo, perché invece di prove dell'atteggiamento di Dio anche in senso di castigo vengono e sono venute più volte nella storia, nella storia sacra, a cominciare da Sodoma e Gomorra, le 10 piaghe d'Egitto, eccetera, ma anche la stessa Chiesa cattolica si è sempre espressa in questo senso, tant'è che all'epoca lo stesso vescovo di Messina disse apertamente che si trattava di una, molto probabilmente, però ovviamente nessuno può leggere le intenzioni di Dio, nessuno può affermare con certezza che il terremoto di Messina, che sia ovviamente un fenomeno naturale, sia stato dovuto a movimento delle placche, eccetera, sia stato un castigo di Dio, però certamente in una lettura esegetica teologica cattolica è più che probabile, insomma, non è una cosa da escludere come farebbe oggi qualcuno a priori perché Dio non castiga, perché invece se si vede l'esperienza storica è assolutamente il contrario, diciamo, ci sono diversi esempi. Poi, come vedremo nel caso del Titanic, anche in questo caso Dio sa suscitare anche le figure di santi, le figure di santità e di virtù che riescono comunque ad emergere anche in questi momenti difficili. Viene da pensare ad esempio a San Luigi Orione, Don Orione, come viene chiamato affettuosamente, che era di Tortona, quindi non era messinese, però saputo di quello che era successo, si recò immediatamente sul luogo e partecipò in prima persona alle operazioni di ricostruzione della città, di soccorso ai feriti. Si distinse davvero, tant'è che rimase nella memoria anche dei messinesi questa presenza di Don Orione in quei giorni. come ad esempio a voler vedere anche la stessa presenza della regina Elena d'Italia, che peraltro è stata proclamata serva di Dio dalla Chiesa Cattolica, veniva definita da Pio XII la Signora della Carità, una figura d'altri tempi, diciamo, di questa regina molto devota, molto pia, che si spese in prima persona, rappresentò, diciamo, una mano materna che si investì, fece in modo che lo Stato fece pressione proprio sullo Stato perché ci fosse una solerzia nei soccorsi. Quindi, insomma, vediamo che anche in momenti così tremendi, in cui l'idea del castigo di Dio non è assolutamente da escludere, proprio in conseguenza delle provocazioni che vengono dall'uomo, comunque Dio, la provvidenza sa suscitare anche figure positive, di figure di santi o serva di Dio, insomma, figure di santità in un modo o nell'altro che sanno corrispondere, diciamo, col bene al male che è stato causato appunto dal male degli uomini. L'altro caso, volendo, è molto simile, è analogo, diciamo, riguarda il Titanic, una vicenda diciamo forse più famosa anche per ragioni diciamo cinematografiche, perché c'è questo famoso film che è stato fatto ormai un bel po' di anni fa, ma il caso appunto di questo transatlantico, questa grandissima nave da crociera, signor Bob, che volendo è una incarnazione o comunque una personificazione, una reificazione diciamo in questo caso, di quello spirito a cui accennavamo prima, quello spirito di totale fiducia nell'uomo, dell'uomo della Belle Époque, appunto. Tant'è che addirittura il nome, lo stesso nome Titanic, era stato dato esplicitamente proprio in ricordo delle figure mitologiche dei Titani, che erano famosi nella mitologia classica, nella mitologia greca, proprio per essere stati coloro, questi giganti, che si erano opposti al volere degli dei, delle divinità, e quindi di Dio, sostanzialmente. E c'era in tutto questo proprio questo spirito qui di sfida, diciamo, nei confronti di Dio, del destino, di quello che veniva percepito comunque come in qualche modo un ostacolo all'uomo in questa sua marcia verso il progresso, verso il benessere, verso l'emancipazione, l'autorealizzazione, eccetera. Tant'è che gli storici tendono a vedere nella tragedia del Titanic proprio uno spartiacque, il momento in cui c'è la fine dei sogni della Belle Époque, delle illusioni della Belle Époque, e si inizia a incamminare verso la Prima Guerra Mondiale, che è proprio, diciamo, il funerale di tutti quegli entusiasmi laici della Belle Époque. La cosa più significativa, però, è che diciamo, sullo scheletro, sullo scafo, della struttura del Titanic, gli operai che avevano lavorato alla costruzione della nave si è scoperto poi che avevano inciso delle frasi blasfeme, sostanzialmente. Proprio mentre stavano costruendo, anche qua per scherzo, alla fin fine, soltanto così, come provocazione fine a se stessa, avevano scritto delle frasi blasfeme. Ad esempio, avevano scritto proprio a livello della linea di immersione della nave, in lettere anche molto grandi, avevano scritto No God, no Pope, che vuol dire letteralmente né Dio né Papa, quindi proprio anche un forte elemento di anticlericalismo. E dall'altra parte, sempre sul livello della linea di immersione, avevano scritto: né la terra né il cielo possono inghiottirci. Quindi, insomma, è un po' la stessa cosa. È un po' come i massoni messinesi che avevano provocato Dio chiedendogli un terremoto per provare la sua potenza. In questo caso, proprio si tratta di una magnificazione di quello spirito di autorealizzazione, di autoglorificazione umana, della tecnica, del progresso appunto tecnico materiale che aveva condotto all'esperimento del Titanic. Addirittura su un'altra scritta, c'era scritto, su un altro lato della nave c'era scritto proprio chiaramente: nemmeno Cristo poteva particolare a picco. Parole che erano state ripetute, peraltro abbiamo la testimonianza, sono state ripetute dallo stesso capitano Smith a cena, poi in una delle poche cene che potevano essere fatte a bordo del Titanic nei giorni successivi, e che morirà, insomma, un bel po' di gente, 1500 più o meno sono le vittime del Titanic, quindi un bel po' comunque. E infatti, questo lo sanno tutti ormai, il Titanic affondato. E anche in questo caso, quindi, quella che sembrava essere questa forza dell'uomo, della tecnica, del progresso, della Belle Époque, eccetera, è stata distrutta, nonostante, e verrebbe da dire in senso teologico, proprio in conseguenza, verrebbe quasi da dire, di quelle provocazioni, di quello scherno, di quell'atteggiamento sarcastico nei confronti di Dio, di quell'atteggiamento sbruffone proprio al di là di tutto, perché si trattava proprio di una sorta di l'atteggiamento, a parte di derisione, è proprio sarcastico nel voler contrapporre alla potenza di Dio che viene negata la potenza dell'uomo. Però anche in questo caso, volendo, nonostante il castigo, che noi possiamo dire con una certa sicurezza, anche se appunto non totale, che ha causato il naufragio del Titanic, peraltro anche qui è molto interessante andare a vedere come il famoso iceberg contro cui si scantò il Titanic tagliò esattamente a metà la scritta no God, no Pope, a cui faceva allusione prima. Quindi, volendo, se appunto ci si sta interrogando sulla fondatezza o meno di questa lettura, questo è un elemento interessante. Però anche in questo caso vediamo che Dio comunque ha suscitato quegli attimi così terribili, figure d'indirizzo opposto, perché possiamo citare la figura del reverendo Thomas Bales, che era un prete cattolico inglese che era a bordo del transatlantico e che si spese in prima persona, a parte facendo passare avanti la guerra di soccorso donne e bambini, e quindi rimanendo, scegliendo di rimanere sulla nave nonostante le offerte di riuscire a evacuare per rimanere sulla nave, prestare soccorso materiale, spirituale, con i sacramenti alle persone in difficoltà. C'è proprio questa testimonianza molto interessante che volevo leggere in conclusione su questo sacerdote, testimonianza che proviene dai testimoni oculari proprio, che dicono: quando avvenne lo scontro, usciti dalle nostre cabine per vedere cosa fosse successo, lo vedemmo, lui, Thomas Bales, lungo il corridoio con la mano alzata. Ci disse di stare calmi, dopodiché andò a dare la benedizione e la soluzione. Tutti noi fummo colpiti dal suo assoluto autocontrollo. Iniziò la recita del rosario, tutti pregavano senza distinzione di religione. Come chiese di pregare, tutti lo fecero, sia cattolici che non. Dopo essere saliti sulla scialuppa, man mano che ci allontanammo, sentimmo sempre più debole la sua voce da lontano, fino a quando potemmo riascoltarla di nuovo, che recitava più forte e più vicino, Dio mio, mentre le persone lui attorno e alle sue spalle urlavano. Purtroppo il 15 aprile 1912, data dell'affondamento del Titanic, Don Thomas Bales trovò la morte nell'affondamento, però non prima appunto di aver dato prova di queste figure di santità che Dio e la Provvidenza sanno suscitare anche in questi momenti terribili in cui la superbia umana viene colpita dai castighi divini. Quindi diciamo che nel riflettere su tutto ciò può essere utile vedere come in questi frangenti comunque Dio sia stato presente non solo con il castigo, ma anche con l'aiuto di figure virtuose che la provvidenza ha voluto mettere in quei frangenti, quasi a voler affiancare all'immagine, che pure non va assolutamente dimenticata o diminuita, come si tende a fare adesso. Queste vicende ne sono la prova, del castigo anche che può venire da Dio, anche comunque l'immagine del Dio misericordioso che sa anche in questi momenti terribili proporre l'esempio di figure particolarmente virtuose e sante.
Grazie Andrea per questa relazione così dettagliata, così insomma precisa, che insomma ci ha dato quella che è un po' due esempi, due situazioni realmente accadute, due situazioni che diciamo appunto nefaste, che sono appunto il cataclisma, ecco, di Messina e l'affondamento del Titanic, in relazione a quello che è appunto il tema della puntata di oggi, non nominare il nome di Dio invano, cioè quindi la bestemmia, ma anche sfidare Dio, ecco la superbia tante volte dell'uomo che si innalza, si erge, perché tenta appunto di scavalcare quella che è invece la supremazia di Dio sull'uomo alla fine, no? Il primo posto che invece è Dio e non l'uomo, ecco, quindi il cataclisma di Messina, che appunto chiaramente è stato un fatto alla fine naturale, però hai citato, ecco, l'arcivescovo d'allora, che era appunto Monsignor D'Arrigo, che in una circolare ai parroci disse proprio: vi esorto a spiegare al popolo che il terremoto di Messina è stato un giusto castigo di Dio. Poi chiaramente, ecco, non c'è una, non si può, ecco, andare a sondare la volontà di Dio e quindi conoscerla in modo preciso, però di certo, ecco, mi hanno richiamato alla mente quelle che sono le parole di nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo di Luca, quando fa riferimento alla torre di Siloe, no? Dice: quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate che voi fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? come se ci fosse un castigo, quindi no? Un'azione e reazione di Dio diretta, ecco. Però ecco, il tutto si risolve con le stesse parole di Gesù che dice: No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti perirete al pari di loro. Quindi è un invito alla fine, alla conversione, cioè il castigo che viene da Dio come punizione, in questo caso, ecco, poi Fra Gian Pio Maria ci aiuterà un po' in questo, a dipanare tutto questo, però è chiaro che un po' tutto quello che accade sono dei richiami, richiami alla conversione. E alla fine, nel contesto, appunto, come è stato quello degli episodi citati da te, Andrea, ecco, la presenza di persone sante, come appunto San Luigi Orione, ma anche lo stesso Sant'Annibale Maria di Francia, quindi, che erano devoti alla cura dei poveri, alla cura degli afflitti. Ecco, le parole di questi santi, le opere, le azioni di questi santi alla fine risuonano come un richiamo alla fine a una umanità smarrita e la invitano sostanzialmente a riconoscere la presenza di Dio nella storia, nelle proprie vite e a convertirsi per ricevere alla fine l'infinita misericordia di Dio. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, sta scritto. Per cui questi eventi, questi cataclismi naturali, alcuni insomma, ecco, come il Titanic, errori umani, non errori umani, insomma tutta una serie di cose, eccetera, però sono dei richiami di Dio, ci vuole dire sostanzialmente questo, la vita di questo mondo, insomma alla fine ognuno prima o poi passa e allora dobbiamo essere un po' come le vergini sapienti, cioè che stanno lì con le riserve d'olio, quindi con quella vita di grazia, di preghiera, di sacramento, eccetera, perché non sappiamo né l'ora, insomma, quando arriverà, ecco, lo sposo, in questo caso, nostro Signore Gesù Cristo. Bene, direi che possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Maria, eccoci ritrovati di nuovo con voi in questa seconda parte di questa puntata dedicata al secondo comandamento di Dio, non nominare il nome di Dio invano. Ecco, alla fine questi insegnamenti, queste riflessioni ci pongono dinanzi a quella che è la realtà della giustizia divina, no? Che però risulta essere intrecciata in modo indissolubile con quella che è la misericordia, l'infinita misericordia di Dio. Quindi il concetto di castigo, così come emerge dalla Sacra Scrittura, come emerge anche da vari eventi, no? Naturali che nel corso dei secoli insomma, ecco, avvengono, è quella che è appunto la tradizione cattolica, però il concetto di castigo di Dio diciamo, si radica alla fine in quello che è l'amore di Dio per la sua creazione, un amore che in alcuni momenti della storia si manifesta attraverso atti che l'umanità può percepire come castighi. Insomma, quella che è la nostra fede poi alla fine ci insegna anche che ogni azione ha una conseguenza spirituale e che il peccato alla fine allontana l'uomo da Dio. Quindi i castighi in sostanza non sono da intendere come atti di vendetta divina, ma piuttosto come inviti, richiami alla conversione, segnali alla fine che richiamano l'umanità a un rinnovato impegno nella fede e nel cammino verso quella che è alla fine la santità, verso il cammino di santità alla fine. Ed ecco, proprio passo la parola a Fra Giampiero Maria proprio per un commento spirituale su tutto questo, su quello che è stato detto, insomma, in questa prima parte della puntata.
Grazie Diego, grazie Andrea, Ave Maria a tutti. E giustamente sì, condivido questo pensiero, questo castigo è sempre frutto dell'amore e della misericordia di Dio che vuole sempre il bene. Se vogliamo anche l'etimologia, castigare, rendere casto. Il Signore ci vuole rendere il nostro cuore, vuole purificarlo. E se non viene purificato dall'amore, ecco, allora deve essere purificato da una correzione, un po' come se il mio vestito, il mio abito nuziale deve presentarsi santi immacolati al cospetto di Dio. Se mi trovo qualche macchiolina o qualche macchia grossa, serve un po' la brusca e il sapone, la lasciva per incominciare a toglierlo. Vediamo questo secondo comandamento, delle riflessioni molto belle e preziose per farci comprendere che e il nome di Dio è un nome santo. E questo secondo comandamento è una conseguenza logica del primo comandamento, anzi, si potrebbe dire che è già compreso nel primo, perché è evidente che se si deve adorare Dio, non si deve profanare il suo santo nome, ma lo si deve pronunziare sempre con un grande rispetto. E quindi ci vuole Dio farci un precetto particolare per mostrarci che l'onore che gli doniamo, che gli diamo, deve essere completo ed assoluto, ed essere un onore che deve estendersi anche a qualunque denominazione che si riferisca a lui, ai suoi attributi divini, e forse ancora più per metterci in guardia contro quella facilità che ha l'uomo di un po' profanare col nostro linguaggio questo nome santo e benedetto. Infatti, la maggior parte delle offese, tutto sommato, che noi facciamo verso Dio, si possono commettere proprio con la lingua che profana il santo nome di Dio, lo usurpa invanamente, lo strapazza con la bestemmia, lo disonora con falsi giuramenti, con promesse bugiarde. Quindi un po' la lingua, come dice San Giacomo, è il timone di una nave, pensando a quel Titanic, se quel timone va contro quell'iceberg o non lo evita, va a trovare la sua rovina. E pensa, su tutti i nostri organi il Signore mette sempre una chiusura, gli occhi mette una chiusura, ma sulla lingua ha messo due chiusure, una ermetica delle labbra e una d'avorio dei denti per intrappolare la lingua e per non permettere che venga utilizzata al di fuori di quel fine per cui è stato creato. Dicevamo all'inizio, quando si parla del catechismo, le prime domande che ci dà il catechismo di San Pio X, chi ci ha creati? Ci ha creati Dio perché Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e raggiungerlo in paradiso. Vedi, questo amarlo, lodarlo e anche onorarlo con le nostre labbra, con la nostra bocca, col nostro cuore e con la nostra vita. Quindi questo dono di grazia che abbiamo di lodare il nome del Signore mi deve dire che il profanarlo non va nel fine per cui sono stato creato. Quindi è un nome che si deve rispettare, è un nome che dobbiamo amare. E dice il Signore nel libro dell'Esodo, il Signore non ti terrà innocente colui che proferirà invano il nome del Signore. Il nome di Dio non sia sulle tue labbra e nel mescolarlo con altri discorsi, un po' il nome di Dio è un nome santo, dobbiamo solo giustamente, come dicevi prima, Diego, così usarlo per glorificarlo e lodarlo, non dobbiamo usarlo un po' così come come prezzemolo, come intercalare, o peggio ancora mettendo degli aggettivi che non, a volte non daremo neanche ai nostri nemici. Quindi è un nome che deve essere lodato. Infatti il nome e la persona sono due cose tra loro inseparabili. Pensiamo l'ombra è inseparabile dal corpo. Quando si onora, si disonora il nome di una persona, questo onore, questo disonore in pratica si ritorna a tutta la persona stessa. Quindi colui che ricorda una persona onorata e amata la ricorda sempre rispettandola. Se noi onoriamo e amiamo sinceramente il Signore, dobbiamo pronunziare il suo nome con la massima riverenza, col massimo amore, col massimo onore. Come possiamo rispettare? Come possiamo aiutarci a rispettare il nome del Signore? Beh, tutte le volte che noi facciamo un atto di fede, tutte le volte che noi facciamo un atto di speranza o di carità o un atto della virtù di religione, come quando ci mettiamo a pregare, ad adorare, ringraziare, benedire, invocare l'aiuto del Signore, della Beata Vergine, dei Santi, si adempie, mettiamo in pratica il secondo comandamento. Nominiamo il nome di Dio in un modo a Lui gradito. Poi ci sono anche degli atti speciali per onorare il santo nome di Dio. Il Padre nostro dice: sia santificato il tuo nome. Il Padre nostro è un prolungamento del secondo comandamento. Non nominare il nome di Dio in vano perché devi santificarlo. Come posso santificare il nome del Signore? È un po' di compiti per caso, di esercizi che dobbiamo sempre un po' più riprendere nella nostra vita. Ad esempio, onoriamo il nome di Dio con farci devotamente il segno della croce. Che cos'è il segno della croce? È il segno distintivo del cristiano, il primo atto di devozione che si impara fin da bambini, che ogni anima buona ripete più volte al giorno. E con esso è una glorificazione del nome santo di Dio. Iniziamo proprio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E facendo questo segno al principio di ogni nostra azione, come anche ci raccomanda la Santa Madre Chiesa, l'onore che con esso si dà al nome di Dio accompagna tutta l'azione che stiamo compiendo. Quindi sarebbe molto bello all'inizio di ogni nostra azione, all'inizio della giornata, a termine della giornata, nelle cose, nelle attività più importanti, fare questo segno di croce, come i santi hanno amato fare il segno di croce, come Santa Bernadette Subirù aveva imparato, guardando la Beata Vergine Maria, a fare un segno di croce ampio, lento, solenne, maestoso, proprio per lodare Dio. Come Sant'Antonio si difendeva dagli attacchi del demonio facendosi il segno di croce, e come questo segno benedetto. Bene, questo qui è un modo per onorare il Santissimo Nome di Dio. Un altro modo, molto semplice, è poter onorare il Nome di Dio è con la preghiera, con le brevi giaculatorie, che sono piccole invocazioni che facciamo Dio per mezzo del suo santo nome. La preghiera più bella che il Signore ci ha insegnato, la preghiera del Padre nostro, è quella che ci fa pronunciare il nome santissimo di Dio. Poi ci sono tante altre frasi, come ad esempio che Gesù insegnava a Suor Maria Consolata: Gesù Maria, vi amo, salvate anime. Dolce cuore del mio Gesù, così queste invocazioni a Dio, al nostro Signore Gesù Cristo, alla Beata Vergine Maria, tutte piccole giocatorie, piccole frecce che salgono in alto verso Dio. Un'altra maniera per onorare il nome santo di Dio è quella di fare catechismo, di insegnare le verità della fede a chi le ignora. Ecco le pratiche delle opere di misericordia spirituale. Insegnare le verità di fede a chi le ignora o di cooperare per quanto si può alla diffusione del regno di Dio nel mondo, le opere di apostolato, dico Andrea, l'opera che sta facendo un'opera in cui glorifica il nome di Dio e continua a chi fare questo apostolato, porta proprio questa grazia di questo aiuto che viene dal Signore. Ancora un altro quarto punto, come onorare il nome di Dio, nel cercare anche di impedire che venga profanato con la bestemmia. Mi viene in mente un San Massimiliano Kolbe, mentre stava camminando per le vie di Roma, sentì una persona che stava bestemmiando la Beata Vergine Maria. San Massimiliano lasciò i suoi compagni e raggiunse questa persona con le lacrime agli occhi e dice: «Perché bestemmi la Madonna? Bestemmeresti tua madre?» E questa persona fu così tanto toccato da quell'espressione di San Massimiliano che promise che d'ora in poi si sarebbe corretto. Mi viene in mente Padre Pio, San Piero Pietrelcina, quando andava a confessare, qualcuno andava a confessarsi del peccato di bestemmia, dice: «Hai il demonio sulla lingua, stai invocando il demonio a tua rovina e perdizione». E a un muratore del Veneto, un giorno che va a confessarsi, era molto lontano un po' dalla vita cristiana questo muratore, e un po' la classe dei muratori sembra che sia una di quelle che ha più occasioni per perdere la pazienza, e questo qui imprecava molto, imprecava e bestemmiava. E a un certo punto va da Padre Pio a confessarsi, dice: «Cosa vuoi dire? Dico le bestemmie, quante ne dette?» «Quante ne ho dette? Che ne so», così. A un certo punto dice: vai via, se non sai quante ne ho dette, vai via». E questo qui un po' dice: «Ma come si fa? Questo suo amico è un santo, questo frate qua, mi ha chiesto quante ne ho dette di bestemmie». E così se ne torna a casa un po' tutto inviperito, perché non era stato assolto un po' per la domanda di Padre Pio, così. E a un certo punto si trova su in cantiere che sta facendo un lavoro, a un certo punto colpo di martello sbagliato, e cicca completamente il dito invece di prendere il chiodo che doveva dare la martellata, e gli scappa una mezza bestemmia, ma si trattiene, dice: «Eh no, se no dopo quello là mi chiede ancora quante ne ho dette», così. E da quel pensiero che il padre Pio le aveva dato questa richiesta in confessione, così si incominciò a trattenere, e quindi ecco questo compito di zelo proprio per trattenere chi bestemmia. E pensiamo che il male che si fa pronunciando il nome santissimo del nostro Signore, nel nominarlo invano e nel bestemmiarlo, diciamo che una parola sul vizio di pronunciare invanamente il nome di Dio, quando lo pronunci in modo invano, quando chiamo Dio, pronuncio Dio senza la debita riverenza, un po' un intercalare con delle esclamazioni. Quindi il nome di Dio viene fatto solo per essere lodato e adorato, se no non pronunciamo affatto. E chiaramente è ancora peggio quando dopo aggiungiamo dei termini brutti che li fanno diventare tutto questo a bestemmia. Ancora per correggerci anche dal vizio della bestemmia, cosa dovremmo fare? E invocare tanto l'aiuto alla Beata Vergine Maria. C'era San Giovanni Bosco che a un certo punto con Vetturino voleva questo Vetturino che aveva i cavalli così si sbizzarrivano e un po' cominciava a bestemmiare così, e lui pregava di smettere di bestemmiare così. Dopo una settimana si trova ancora con quel vetturino, cioè: «Facciamo una cosa, se mi promettete di non bestemmiare, io dopo la fine della corsa vi regalerò un bel pacco di sigari». «Ah, beh, proviamo». Allora a un certo punto sì, i cavalli si sbizzarriscono, sì, capita qualche così, però riesce a trattenersi, si trattenersi, e alla fine gli viene dato quel bel pacco di sigari. Dice: «Bene, vi siete comportato bene per un bel pacco di sigari, perché adesso non cercate di farlo per amor di Dio? Cercate di farlo per amor di Dio, nel trattenervi dalla bestemmia». Un San Leopoldo Mandice guarì un bestemmiatore, e il papà ebbe il figlio di questo bestemmiatore, era incaricato dell'amministrazione delle pulizie nelle turbine di Padova. Il figlio dopo divenne frate cappuccino, e racconta che suo papà così era molto avvezzo alla bestemmia, facilmente, fin quando si incontra con San Leopoldo Mandic e si va a confessare da lui, e San Leopoldo gli insegna di cominciare a cambiare parole invece del nome di Dio. E così da questo qui incominciò a smettere di nominare il nome di Dio con la bestemmia, incominciò a pregare, e pian piano cambiò radicalmente. Quindi sono tanti tanti begli aspetti che ci deve portare a santificare questo santo nome. Vediamo che è un po' la bestemmia, come voler lanciare un sasso alle stelle. Questo sasso dopo ritorna su di noi. E un po' anche Andrea ci ha descritto questi due brutti episodi terrificanti di Messina e del Titanic. Ricordando anche che il terremoto di Messina era stato profetizzato poco tempo prima da Padre Annibale, da Sant'Annibale di Francia. Diceva, Sant'Annibale di Francia diceva a Messina, che stava predicando, lui amava molto quella città lì, stava facendo tante bellissime opere di bene, però diceva, in questa città ci sono tanti tanti peccati che stanno tirando la maledizione di Dio. Se non smetterete, ci saranno dei grossi guai. Purtroppo questa profezia si realizzò puntualmente, ma se noi vogliamo vedere la Seconda Guerra Mondiale è a punizione dei peccati. La Madonna ha detto sta finendo questa guerra, ma se gli uomini non smetteranno di peccare, ne inizierà una peggiore. Quando vedrete una luce nuova che non avete mai visto, questo è il segno che Dio sta mandando una nuova guerra a castigo dei peccati. Quindi, purtroppo, dolente o nolente, ci farebbe più comodo per il nostro egoismo dire: vabbè, va tutto bene, possiamo continuare così. Ma sappiamo che non guadagniamo mai niente a offendere il Signore, anzi, allontaniamo la fonte di benedizione, colui che dobbiamo tirare le grazie per ottenere la via felice, allontaniamo proprio colui che è il datore di ogni bene e di ogni felicità. È proprio la stoltezza delle stoltezze, proprio l'imbroglio grande che il demonio ci fa, quello di andare a offendere colui che ci ama e vuole il nostro benefattore. Proprio ci vuole allontanare dalla fonte di ogni bene. E questa è proprio un'astuzia diabolica. E infatti la bestemmia da San Girolamo viene detto che è un peccato diabolico, perché è proprio quel peccato che offende direttamente Dio. E quindi dobbiamo proprio veramente impegnarci a correggere chi ha ancora questo vizio bruttissimo della bestemmia, esortare chi bestemmia di non farlo più e pregare e riparare per tutti questi peccati che vengono commessi. Ecco la riparazione. Ecco il Santo Rosario, come la Madonna raccomanda tanto, come arma proprio per riparare. Diceva Gesù a Suor Consolata, ogni atto d'amore ripara mille bestemmie. Allora chiediamo di poter fare veramente tanta tanta riparazione e di proferire il santo nome di Dio solo per essere lodato, per essere amato. Grazie a tutti, Ave Maria.
Grazie Fra Giampio per questa riflessione, questo commento, queste preziose parole che ci hanno aiutato ancora di più a comprendere quello che è il secondo comandamento di Dio, non nominare il nome di Dio invano, e quelli che sono poi alla fine i gesti, le azioni che violano questo comandamento, in primis appunto la bestemmia, e l'importanza fondamentale di riparare soprattutto alla bestemmia, come ha appena detto. E siamo nel mese di febbraio, siamo insomma ogni anno, il giorno prima del Mercoledì delle Ceneri, si ricorda quella che è un po' una festività, una festa che non è scritta nel calendario universale, ma che è molto importante, quella del Santo Volto di Dio, no? Mi piace richiamarla brevemente, velocemente a chiusura della puntata, proprio perché quest'anno, ecco, cade il 13 febbraio, è una festa, ecco, una memoria, un fare memoria importante, perché poi molti santi sono legati al Santo Volto, e soprattutto, ecco, il culto del Santo Volto è quello che lei diceva prima, Fra Giampio, proprio la riparazione contro la bestemmia. E questo è fondamentale, perché poi, ecco, in questi tempi, soprattutto in cui la società rifiuta, spesso ignora il concetto di peccato, alla fine queste riflessioni non fanno altro che richiamare ad una consapevolezza che ogni nostra azione ha un impatto che non è solo terreno, ma è che è soprattutto un impatto su eterno, su quella che poi sarà la vita eterna. Quindi un po' però ci ricorda anche che la misericordia di Dio poi alla fine è sempre disponibile, ma richiede però da parte nostra un cuore pentito e aperto alla conversione. E quindi con queste diciamo riflessioni, ma soprattutto con l'esortazione appunto alla preghiera, alla recita del Santo Rosario, anche all'adorazione eucaristica, a fare una vita appunto di preghiera per riparare anche alla bestemmia, per riparare, quindi per dare il giusto culto di adorazione a Dio, e quindi non diciamo, ecco, fare le cose appunto alla leggera e pensare che tanto alla fine, insomma, ecco, non succederà niente. Invece no, ecco, un cuore pentito, un cuore umile e un cuore soprattutto pieno di riverenza e di preghiera verso colui che ci ha creati e verso colui che vuole condurci verso la vita eterna, alla fine, alla salvezza della nostra anima. Ecco, con queste riflessioni, in questa puntata, saluto e ringrazio Andrea, saluto e ringrazio Fra Giampiero Maria e anche chi ci ha ascoltati anche in questa puntata, dando appuntamento alla prossima. Ave Maria.